le parole che abbiamo ascoltato mi hanno molto molto occupato in questa settimana in una direzione che non prevedevo, cioè mi hanno fatto molto pensare alla mia vita. E poi alla fine non so tanto bene dove collocarmi adesso. Come vi dicevo all'inizio, per me la fede è stato un atto di seduzione. Capisco che c'è tutto un dato anche culturale di crescita. Adesso abbiamo ricominciato il catechismo per i bambini, mi ha molto colpito adesso perché stavo salutando l'ultima persona prima di entrare e partire, e appunto è venuto un papà dicendo: ma il mio bambino fa il catechismo, però mi sembra un po' difficile, io ho un libro molto bello, e mi ha fatto vedere questo libro per bambini, dove si vedeva l'Annunciazione, poi la nascita, così. E gli ho detto: va bene, allora tu spiegati quello, fai che va benissimo così, una cosa bellissima. Perché gliel'ho detto? Non mi importa che il suo bambino venga a catechismo, mi va bene che lui gli faccia, mi va benissimo che lui gli faccia il catechismo. Non c'è nessuno più adatto della mamma e del papà per fare il catechismo, perché loro si nutrono in modo privilegiato di quello che viene dal papà e dalla mamma, magari anche con qualche difetto, no? Bevono e divorano tutto quello che ricevono nella loro casa. Anche in una società complessa come la nostra, dove i figli per molti aspetti sono un po' rapiti via in tante cose, fin da quando sono piccoli, insomma, no? Però ancora, secondo me, resta fortissimo questa cosa. E quindi certo che è meglio così, perché se c'è un papà ammirato del libro del bambino, dove c'è l'Annunciazione, nessuno meglio di lui può comunicare. Perché anche il catechismo, cercavamo di dirci con il papà e le mamme prima di partire, non è una scuola, no? Perlomeno non lo dovrebbe essere, no? Dovrebbe essere un racconto, una narrazione interessante, vero? Qualche cosa che apre dei pensieri, dei sentimenti. In questo senso parlavo della fede come una seduzione. Tra l'altro la cosa aumenta molto, no? Perché le persone che vengono in chiesa sono poche ormai, relativamente molto poche. E quindi mi capita invece spesso di trovare una persona che magari, non so, era già un adolescente, o addirittura una persona matura, che si trova dentro a questa cosa. Allora si può meno dire: beh, ha fatto tutta la stradina, è vero, l'hanno fin da principio instradato bene, lui ha tenuto la strada e è arrivato fin qui. E invece trovo sempre di più delle persone che hanno fatto come una scoperta, no? E che è successo qualcosa di nuovo. E in fondo anch'io nella mia memoria sono andato stamattina a dir messa ai nostri scout, erano 200, adesso un prato, una cosa impressionante, bellissima. Tra l'altro fuori su, appena si arriva alle colline, c'è un sole bellissimo, e oggi se potete vi conviene fare un giretto. E ho pensato, perché anche a me è capitato molto questa strada, insomma, e ricordo anche proprio in modo preciso un momento della mia vita, in una bellissima valle che si chiama Val di Stenne, al limite delle Dolomiti, e c'era il nostro campo, un campo molto grande, con molte persone. Mi sono trovato una sera che all'improvviso il nostro prete mi ha detto: ma stasera spiegami un po' tu questo Vangelo. E io l'ho spiegato. E però in quel momento ho capito che quello che ascoltavo e che poi dicevo ai miei amici in realtà mi incatenava. E che quindi non era più così, perché mi sono stupito, no? Di come questa parola, che fra l'altro va bene, facendo lo scout, poi il capo scout, l'avevo visto tante volte. Lì, dunque, io ero già all'università, quindi avevo 20 anni, insomma, presa poco, no? E però sono rimasto stupito per come questa parola mi aveva preso e si era impossessata del mio pensiero e del mio cuore, e per l'affetto, diciamo così, con il quale la comunicavo. E sono rimasto i giorni che mancavano lì, così sempre dentro a questa cosa che mi impressionava. Poi sono tornato a casa e mi ricordo che, salendo la scala di casa, mi è venuta incontro mia madre. E lì appunto c'è stata una, per me, una conferma molto grande, insomma, per come può essere forse una cosa così in un ventenne, perché è come se avessi vista, ma avessi visto che era anche un'altra persona. Era lei, ma era anche un'altra. E chi era? Non lo so, era una mia sorella, era, sì, soprattutto una mia sorella, e una persona con la quale camminavo, che mi aveva tenuto molto per mano, e che adesso forse potevamo andare a mano più insieme. E in un istante mi è venuto in mente che forse sarebbe venuto un tempo in cui io magari con la mia mano l'avrei dovuta un po' più sorreggere. Insomma, cosa sta succedendo qua? E mi sembrava di capire che in quel momento quella luce di Vangelo mi faceva vedere le persone e le cose in un modo diverso, nuovo. Io poi quindi non sono stato per niente nell'avventura di questo Signore di cui parla il Vangelo, no? Che se n'è andato via triste perché aveva molte cose che doveva dar via e lui ne aveva troppe e quindi non se l'è sentita, e se insieme era tristato. Il Vangelo non ci racconta se poi ci ha ripensato, chissà cosa può succedere nella vita. A me è successo di più come gli amici di Gesù, quegli apostoli, che quando vedono questa scena dicono: ma allora è difficilissimo salvarsi. E il Signore peggiora la situazione dicendo: prova a prendere un cammello e fallo passare per la cruna di un ago. Ecco, vedi, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entrare nelle rette dei cieli. A Gerusalemme hanno fatto degli addolcimenti di questa cosa, perché la cruna d'ago sono anche delle porte della città molto strette. Effettivamente un cammello non ci passa. Però per sé un cristiano ci passa, insomma, non sono proprio una cruna d'ago, ecco. La situazione non si è risolta, si è un po' più chiarita, qualche cammello magrissimo e con molti sprechi e sangue forse ci passerà. Un cammello normale non ci passa. Io francamente devo dire che non ho avuto però questa prova, io ho avuto l'impressione di non lasciare proprio niente. E anche loro hanno l'impressione di stupirsi in quel momento lì, perché dice: ma noi abbiamo mollato tutto. Bene, forse per adesso. Devi anche la suocera, ha mollato anche la suocera. Tu ti ricordi? No, sembra che non se ne siano resi conto, se ne accorgono dopo, se ne accorgono in quel momento. E anche a me pare che sia successo così, cioè che a me non sembrava di aver lasciato proprio nessuno, anzi. In quel momento, quando poi mia mamma l'ha baciata, lei mi ha detto quel giorno: ma sei molto affettuosa. Sì, sono molto affettuosa. E le ho detto che la amavo. E forse anche questo magari non è normale nel linguaggio, insomma, tra un ventenne e sua madre, e mi pare che lei sia rimasta un po' stupita. Sì, perché questo essere afferrati da lui, effettivamente devo dire che mi ha vinto. Dopo sono passati molti anni, non ci avevo pensato, però la cosa mi ha continuato un po', per cui alla fine dell'università le cose sono andate a finire così, ho cominciato a studiare da prete a Roma, roba da fatti proprio, che non sempre ho capito che avesse collegamento con quella seduzione nella Valle delle Dolomiti, però insomma la cosa dentro di me è continuata, ed è semplicemente che cominciamo come a vedere le persone come tutte diverse, come con qualche cosa d'altro. Le vedevo loro, ma con qualche cosa d'altro. Adesso, come sono vecchio, mi sembra che cosa vedo. Per esempio, in questo momento, se io guardo voi, vero? Beh, innanzitutto vedo che abbiamo tutti lo stesso papà. E questo per me adesso è sempre più forte. In questi ultimi anni la mia vita è stata anche molto visitata, insomma, no? Da presenze non consuete, non familiari, non della stessa cultura, di altre fedi religiose, ovvero quindi con una grande varietà, e capivo che le persone filtravano nella mia vita sempre attraverso questa qui. Abbiamo lo stesso papà, guarda che famiglia strana che siamo, famiglie un po' varie, però abbiamo lo stesso papà. E poi stamattina, quando avevo lì tutti questi 200 scout davanti sul prato, effettivamente in un certo momento li ho guardati pensando, sono miei figli. Adesso sono qui e guardandomi non mi viene in mente veramente sono miei figli, mi viene più in mente un'altra cosa, mi viene in mente sono vostro figlio. Ma per dire, insomma, che questo rapimento d'amore da parte del Vangelo mi pare che dia uno sguardo nuovo su tutte le cose. E non ci sono, almeno a me pare che non ci siano, le cose buone e le cose cattive. Mi pare che non ci siano le persone che sono dentro di un gioco e quelle che sono fuori dal gioco. Mi pare che tutto sia dentro, ha un cammino che si fa e che pian piano, con la luce del Vangelo, prende una fisionomia nuova, più profonda e più ricca. In questo senso, allora, la fede è un fatto che capita. Lo dico perché oggi comincia l'anno della fede. Io devo dirvi la verità che ancora, come già dicevo, non ho capito cosa sia l'anno della fede. È vero, qualcuno mi ha detto sarebbe come se la Fiat facesse l'anno della Topolino, insomma, o della Multipla, per forza, il tuo mestiere, e quindi faccio un po' fatica, però oggi starò attento alla predica dell'arcivescovo per cercare di capire, perché oggi comincia in cattedrale, al pomeriggio a Bologna, se uno dice la messa viene messo sotto mitragliatrice, non si possono dire le messe perché bisogna andare tutti là a cominciare l'anno della fede. Domenica prossima dobbiamo cominciarlo noi, io mi sto chiedendo, quindi se vi vengono delle idee, ditemi come facciamo, no? Ecco, però mi è sembrato che la strada più semplice fosse quella di dire, proviamo a vedere un po' sta fede che cos'è. E come sono incontrato con questi testi per dire, allora, la fede non è una roba che quando io dico, ma te ci credi? Lui mi dice, no, hai la fede, no, dice, non ce l'ho, io non credo. Ma però anch'io non so che cosa credo. E la fede mi sembra che più che un catechismo, più che una dottrina, più robe che si sanno e si imparano e poi bisogna anche starci dentro, è un fatto che capita. La fede è un fatto che capita. E se voi ci pensate, per esempio, è un fatto legato a dei volti, a delle persone, a persone molto forti, molto potenti della nostra vita, come anche a persone che sono passate in un momento, hanno detto una roba e è successo questo fatto. Molte volte è vicino anche a fatti anche incresciosi, anche difficili da portare, però sono stati lì e quelli, è vero, ci hanno preso, non ci hanno afferrato. E quindi la fede è un avvenimento, è un qualche cosa che ti è capitato, è un qualche cosa che ti capita. E se c'è qualcuno qui che dice, io sono ammesso, è vero, però in realtà la fede ce l'ho messa, non credo in niente, in nessuno. Non devi preoccuparti, continua a praticare così la tua vita, perché tanto il più è fatto, cioè tu sei già figlio di Dio, se ci credi o non ci credi, è vero, te sei figlio di Dio, quindi vai avanti, fai la tua vita come puoi e il meglio che puoi, facilmente ti capiterà qualche cosa, oppure ti accorgerai di qualche cosa che ti è capitato, ma che fino a questo momento non è stato importante, invece improvvisamente scopri che è importante. Perché la fede che cos'è alla fine? E lo si capisce da quell'omino lì. Quando quell'omino lì si incontra con Gesù, subito Gesù polemizza, sotto suo caratteraccio, è vero, quella gli dice, maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? Lui subito si arrabbia, perché mi chiami buono? non c'è buono nessuno, è buono solo Dio. Insomma, mi sembrava che sei buono anche tu, sono il mondo, va bene, niente. Allora, cosa devo fare? E l'altro, sempre rispondendo un po' male, lo sai, no, ci sono i comandamenti, li sai i comandamenti? È vero, non si può portare via la donna dell'altro, non bisogna dir ballo, non bisogna rubare, è vero, bisogna onorare il padre e la madre. E questo qui, che per dire me è una bravissima persona, mi dice, ma sta roba qui l'ho fatta fin dalla mia giovinezza, è andato tutto bene, tutto così. A quel punto lì, il Vangelo dice una cosa. Dice che allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse. Ecco, a me pare che la fede si possa interpretare così. Che lo sguardo del Signore si è posato su di te. Te hai fatto niente, te non te lo meritavi, te pensavi a tutt'altro, ma lo sguardo del Signore si è posato su di te. A me pare che tutta la nostra vita sia legata a questo sguardo. È successo qualche cosa. Poi se mi dicono che cosa credo, non lo so, se mi dicono cos'è l'anno della fede, non lo so, cercherò di capirlo oggi. Però è certo, sono certo che sulla mia vita mascalzonica lo sguardo del Signore si è posato. Dice, allora dopo non hai più fatto il mascalzone di più. Perché l'esperienza della fede è precisamente quella, che prima di quello sguardo lì, in fondo, mi sembrava che tutto si potesse inquadrare bene. Da quello sguardo in poi, macello. E niente funziona, niente funziona. Perché? Perché tutto quello che il Vangelo dice che lei è bellissima, però io lo amo, lo accolgo con grande gioia e poi la mia vita è tutta diversa. È vero? E quindi continuamente ciò che vado a chiedere scusa, sia al buon Dio che anche alla gente, perché mi continuo a accorgere di come sono lontano. E d'altra parte anche questo è abbastanza fisiologico, perché finché il Vangelo stava a casa sua e io ero a casa mia, è vero, io mi costruivo la mia coscienza, mi davo le mie ragioni, giustificavo le cose, buona, si andava avanti. Perché invece il Vangelo ha invaso la casa del mio cuore con grande mitezza, con grande gentilezza, con sto sguardo, però non funziona più niente, perché dato che io sono un mascalzone, il Vangelo è piuttosto buono, è vero, tutta la mia vita è storta. E quindi la fede è una vita storta. E non dovete pensare che le persone che hanno fede, quindi tutto vanno per sé come un orologino svizzero, assolutamente no. Sono sempre davanti a un progetto, a una parola, a una dolcezza, che evidentemente ci confronta. E noi siamo tutti della povera gente. E quindi se la Chiesa è veramente se stessa, non solo non è da sgridare nessuno, quando la Chiesa sgrida qualcuno, ha un po' perso la testa. Si crede di essere brava lei, ma non è così. Crede di possedere la verità, ma non è così. È vero? Anzi, è confrontata in modo impegnativo con una cosa troppo grande per lei. Una buona voce, beh, ma ce l'ho anch'io. Per cui il mio consiglio sarebbe quello invece di tenersi come hanno fatto i loro, i dodici. I dodici erano dei mascalzoni. E quindi allora gli è andata benone, erano della gente comune, non erano bravi come questo qui, tutto tirato su a pennello, capito? E per cui, per lui dice, beh, ma caspita, ho fatto tutto bene, ma cosa vuoi ancora? Più di così? Invece, loro che non andavano per niente bene, lui li ha presi su, gli ha detto, venite dietro, e loro erano stufi di star lì con le reti, papà, la barca, la stufata, e se ne sono andati via, tutti contenti. E dopo, pian piano, si sono resi conto della gran roba che era venuta. È vero? E quindi bisogna molto incoraggiare le persone intorno a noi a fare semplicemente la loro vita. Se un vostro figlio si è stancato, si è annoiato, non va più a messa, questa cosa vi dispiace, non preoccupatevene troppo. Non preoccupatevene troppo. L'importante è che una persona cammini con semplicità nella sua vita. Cercate di evitargli dei guai troppo grossi, è vero? Ma tenetelo tranquillo e ditegli che siete contenti di lui, perché se fate un funerale di terza classe, tutte le volte che salta fuori che non va a messa, allora tua madre è spezzata dal dolore, non fate un buon servizio. Perché non lo fate? e qui dopo finiamo, andiamo avanti nella messa. Non gli fate un buon servizio, perché il Vangelo ha una condizione assoluta che è dentro nel suo stesso nome, perché la parola Vangelo è una parola che deriva dalla lingua greca, che vuol dire notizia buona. Quindi non si dà Vangelo se si dà cattive notizie, eh? Il Vangelo è l'arte di dare una buona notizia alle persone, qualunque sia la condizione, capisci? Perché se tu cominci col dire, no, quello lì va sgridato, quello lì va represso, quello lì effettivamente fa dei mal, ma è inutile che glieli vai a dire, o se glieli vai a dire, guarda che non è Vangelo, o se glieli vai a dire, smettila di strozzare la nonna. A parte che la nonna la si può strozzare una volta sola, è vero, ma non serve a niente, è vero. Difatti invece occorrerebbe dare una buona notizia sul suo rapporto con la nonna e sul bene che la nonna gli vuole, è vero, eccetera, così per incoraggiarla a non strozzarla, anzi magari dargli una carezza. Ma il Vangelo è sempre buona notizia. Tutte le volte che la comunità cristiana comincia con delle accuse, con delle lamentele, con delle geremie, è no. Non è secondo il Vangelo. E quindi anche noi, tra di noi, capite, abbiamo un impegno grandissimo di buona notizia. Questo è importantissimo tenerlo presente, perché la buona notizia è Vangelo. E tra l'altro anche delle notizie buone, che non sono proprio direttamente prese dal Vangelo, sono dentro nel respiro del Vangelo, capite? E dare una sberla è una responsabilità molto grande. È meglio dare un bacio, e bisogna pensarci, insomma. Bisogna pensarci. Anche la volta che si deve un po' sgridare una persona, bisogna stare molto attenti, perché o tu in quel momento in realtà gli stai tendendo la mano e lo stai portando avanti, ma se rischi di cacciarlo dentro, non dire niente, non è Vangelo. Il Vangelo è questa meraviglia. Oh, ragazzi, avete sentito? La parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada, essa penetra tra l'anima e lo spirito, capite? È proprio il respiro nuovo di Dio per la vita delle persone, no? Caffarini, quell'anna che vi ho chiesto, ricordatela nella preghiera, ero proprio a pochissimo, non ha neanche un mese, è vero, un'operazionaccia al cuore tremenda. È andata bene, ha attaccato tutto il fegato, allora ci continuiamo a sentire, è vero, adesso non so che, perché tengo, adesso tengo il telefono aperto anche a me, perché se mi telefonano fa piacere sentirli, perché lì la buona notizia è delicata. Come si fa a dare buona notizia? Molte volte accanto a una persona che piange, io non so che cosa dire e fare, allora sapete cosa faccio? Piango, è l'unica cosa che trovo di fare, stringo la mano, è l'unica cosa che trovo, però credo che questo per noi qui sia importante. Annunciatori del Vangelo siamo tutti, mica solo il Papa, i Vescovi, i Preti, siamo tutti, e lo siamo con questa potenza della notizia buona, con questa potenza dell'Evangelo. Questo mi sembra si possa chiedere di poterlo fare. È vero, e anche se abbiamo tanti limiti, se siamo persone molto limitate, eccetera, però credo che invece tentare di far questo sia la cosa più importante che oggi il Signore di questa domenica ci sta consegnando.